E un saluto che rivolgiamo a questo punto a Severino Saccardi, direttore di Testimonianze. Ben trovato Severino, grazie per essere ancora una volta con noi, buongiorno.
Grazie a voi e buongiorno.
Allora, prendiamo in considerazione forse il tema che è ben presente su tutti i giornali quest'oggi, parliamo della strage annunciata, cronaca di una strage annunciata, questo è il titolo in prima pagina sulla Stampa di Torino, ma insomma i titoli sono molto simili sui giornali di oggi. Ne abbiamo parlato già anche ieri con i nostri ospiti, ma ci ritorniamo perché effettivamente è un tema impressionante questo, insomma i bambini sono le vittime, ma anche il carnefice è di fatto una vittima. Un diciottenne bullizzato quando era ragazzo in quella scuola o insomma nelle scuole in generale, che non trova altro di meglio come per uscire dalle sue frustrazioni che fare questa strage e annunciarla sui social media. Severino Saccardi, cioè Claudio voleva aggiungere
una breve nota. Gli americani sono circa, mi sembra, 360 milioni. Le armi sono più di 400 milioni.
Quindi significa
più di un'arma a abitante.
Insomma, impressionante. Allora, Severino Saccardi.
Credo che ci siano vari aspetti. Quello determinante, quello più importante è naturalmente sul tavolo da tanto tempo. E è questo potere estremo dell'industria degli armamenti, delle lobby degli armamenti e il potere di condizionamento che hanno dell'opinione pubblica, un'opinione pubblica che è in larga misura favorevole perché ritiene che questo del portare armi sia un aspetto della libertà personale, una visione, per quanto gli Stati Uniti siano incontestabilmente una grande democrazia, una concezione davvero singolare e molto diversa anche dalla nostra europea, che di fatto che cosa va a diciamo a combinare, che cosa va a definire? Una pena di morte non dichiarata e non comminata da nessuno per molte persone, cioè questo è la naturalmente poi ci sono tanti aspetti, c'è questo dei media, come si diceva, i media che io credo che siano diventati a questo punto social media sono certamente anche uno strumento di potenzialità democratiche, ma sono diventate uno strumento di impoverimento culturale perché tutti possono scrivere e scrivono spesso senza preparazione adeguata, sfogo di frustrazioni, circolazione di sentimenti di odio, di risentimento, posizioni ideologiche estreme, insomma c'è tutto questo. Io credo che siano grandi nodi della democrazia americana e aspetti della crisi di questa società che credo che debbano essere affrontati alla radice e mi pare che anche i democratici, eppure sia, sono quelli che più un po' si battono in questo senso, ma abbiano posizioni molto al di sotto,
ecco,
di quelle che sarebbero necessarie.
E infatti l'umore generale è di un certo pessimismo, nonostante l'ennesima strage non c'è una vera reazione di indignazione nella maggioranza della popolazione americana e sembrerebbe che quindi siamo destinati...
Ma perché c'è una ricostruzione spesso semplicistica, il problema è il matto, il problema è... la patologia presa a sé, ma di patologie piano il mondo naturalmente,
certo.
Ma se questo dicendo una cosa assolutamente banale e ovvia, ma se chi ha una patologia non ha un'arma da guerra a portata di mano è più facile che si limiti a qualche sciocchezza di portata più limitata, insomma meno lesiva degli altri o di se stesso, e questo è l'occasione poi crea l'uomo e in questo caso crea l'assassino, ecco, cioè questo è evidente. Poi c'è, e questo non va scordato, tutta tutto l'aspetto imitativo, cioè sono tutte notizie che vengono diffuse dai media, che stanno sulle pagine dei giornali, che circolano e che spingono menti malate a fare altrettanto.
Ecco Severino, su questo vorrei aggiungere che tra le testimonianze che troviamo sui giornali oggi a proposito del carnefice, di questo ragazzo, chiamiamolo carnefice, però non si sa bene se è carnefice o vittima, appunto. Ma lui dice: io ucciderò come i Marines. Dunque c'è una narrazione bellica che evidentemente arriva anche a queste menti che sono...
Questa del bellicismo è interessante.
No, perché... questo è anche evidente. Purtroppo noi viviamo in un clima di guerra, di guerre, e c'è di guerre non solo fatte da, attenzione, in maniera classica da corpi militari regolari, da mercenari, da contractors, da persone che si arruolano spesso per avere una vita apparentemente più bella, migliore, per guadagnare tanto, e spesso vanno incontro alla morte o a dare la morte. Insomma, tutto questo naturalmente è un qualcosa che si respira.
Allora, c'era Claudio che voleva aggiungere qualcosa.
No, dicevo, c'è questa retorica del bellicismo, che poi non è una retorica, ma che è proprio degli Stati Uniti, come dire, tutti devono sapere che noi siamo armati, no? Come quasi qua a difesa del fatto che non ci potrete sopraffare, perché noi, questo è, lo leggevo. E poi mi ha colpito Sebegnini, che scrive sul Corriere,
che è un profondo conoscitore dell'America,
che era in Texas alcuni anni fa con il figlio di 19 anni. Allora, il figlio di 19 anni non ha potuto bere la birra perché non ce ne vuole 21. Ma poteva, andare in un grande magazzino e comprarsi una pistola. E questo anche lui diceva, io sono molto...
Poi sono dei paradossi che sono ridicoli.
Sono ridicoli.
Certo. Allora, temo che ci ritorneremo su questi temi.
Una volta, fatemi fare una battuta, una volta nel Texas non c'era che Tex Wheeler, che era un giustiziere di quelli che agiva un onore, ora si vede le cose sono molto peggiorate. Insomma.
Allora, ci ascoltiamo una canzone a questo punto, e poi parliamo brevemente di quello che sta succedendo in Ucraina e di un evento che vogliamo insomma promuovere anche noi come RWS. Si tratta di un incontro promosso dalla rivista Testimonianze dal titolo La forza della parola, l'elogio del silenzio, dedicato a Ernesto Balducci nel centenario della sua nascita.
E lì si entra disarmati,
Per forza. Allora, ci ascoltiamo di Calvin Kelsey, I Surrender All, e questo è un inno evangelico di fatto, arrangiato in maniera più radiofonica, diciamo così, però ci riporta anche a una spiritualità che è quella anglosassone, che conosce anche delle contraddizioni, perché ricordiamoci che il Texas fa parte del cosiddetto Bible Belt, la cintura della Bibbia, no? E che fa parte appunto di quegli stati meridionali degli Stati Uniti in cui tutte le domeniche le chiese sono piene. O adesso magari esagero, perché no, anche questo non è più vero, ma insomma, comunque, ecco, rimangono degli interrogativi che per me personalmente non è facile sciogliere. Magari ne riparliamo. Intanto ci ascoltiamo Caleb Kelsey, I Surrender All. Io, non mi arrendo, ma offro tutto quello che io sono. Ascoltiamolo insieme.
All to Jesus.
Surrender All su RWS. Torniamo a parlare con Severino Saccardi, direttore di Testimonianze. Accennavamo poco fa, insomma, al fatto che il fatto che le chiese siano piene non significa necessariamente che abbiamo una società perfetta. E forse questo lo capiva benissimo anche Ernesto Balducci. C'è il centenario della sua nascita proprio in queste settimane. Ci sarà un incontro martedì 31 maggio, La forza della parola, l'elogio del silenzio, dedicato a Ernesto Balducci nel centenario della sua nascita. Ci saranno Bernardo Francesco Gianni, abate della Basilica di San Miniato al Monte, Fausto Titan Guareschi, abate emerito del Tempio Zen, e poi Severino Saccardi, appunto direttore di Testimonianze. Insomma, visto che abbiamo parlato poco fa di parole, e anche di parole a volte non sempre appropriate nei social network, il titolo di questo incontro è La forza della parola, ma anche l'elogio del silenzio. Ecco, ci vuoi spiegare questo titolo dell'incontro, che, lo ripeto, ci sarà martedì 31 alle ore 19 alla Basilica di San Miniato al Monte, a Firenze?
Intanto il contesto è naturalmente suggestivo, quello della Basilica di San Miniato al Monte, come tutti sappiamo, chiesa che guarda la città, ma che è considerata anche la porta del cielo, che guarda il cielo, ha questa posizione, questa architettura e questa sua bellezza interna, insomma, che parla. Lì ci occuperemo di che cosa? Padre Bernardo, che ci ospita, Fausto Titan Guareschi, che anche lui rappresenta una storia molto particolare. Fausto Titan Guareschi è un pezzo della storia di Balducci, perché era un dirigente del PC emiliano, il quale ebbe una sua, diciamo, un suo interesse spirituale alle tesi di Balducci, soprattutto all'idea dell'apertura all'altro e alle vie dell'Oriente, e questo che l'ha portato a diventare maestro Zen, un grande maestro Zen. Ha costruito questa abbazia Zen a Salso Maggiore Terme, insomma, è molto stimato, e poi insomma ci sarò anch'io, e ci sarà la musica di Maria del Carmen Farà, che lavora con questi giovani di questa associazione Volver, questi giovani musicisti Volver, che vuol dire tornare, appunto.
Però perché la forza della parola, l'elogio del silenzio?
Allora, lì noi partiremo da due testi. Uno è un testo, il primo testo che Balducci scrisse su Don Milani, cioè un maestro della parola come era Balducci, che scriveva su un altro maestro e sostenitore della forza della parola. però la parola, ecco qual è il punto, che sia dotata di senso, la parola che libera, la parola che illumina, la parola che nasce dal pensiero, per l'appunto, non la parola che viene detta velocemente, senza approfondimento, senza che nasca da un processo di riflessione, di maturazione e di profondità spirituale. Il silenzio è la premessa perché la parola sia dotata di senso. Il silenzio è una dimensione che conduce a contemplare il mistero, mette in contatto con gli aspetti belli e con la disperazione della vita, quella di cui si parlava prima. Per chi lo sa vedere, cioè il percorso dei mistici, mette in contatto con il mistero di Dio, ma ti può anche dare la capacità, dopo questa riflessione e all'interno di questa riflessione, di una visione nuova del mondo a cui tu cerchi appunto di trovare un'espressione adeguata. E la parola allora in quel senso lì è, Balducci lo dice molto bene con un'espressione poetica, la parola che illumina nasce dal silenzio come il fulmine nasce dalla nube. Ecco, c'è questo legame stretto fra queste due dimensioni.
Mi viene in mente che il silenzio nella nostra società è spesso fattore di imbarazzo, insomma, ecco. La cosa più ovvia,
fattore poco praticato,
è quando siamo in ascensore c'è un silenzio tra questi che vanno.
Silenzio soprattutto è imbarazzo, il silenzio è tristezza, il silenzio è vissuto solamente come assenza di qualcosa.
In radio noi lo capiamo perfettamente questo, il silenzio è un fattore di grande imbarazzo, però nella dimensione umana il silenzio fa parte importante, come anche nella musica, no? Ci sono le pause musicali che fanno parte integrante, però qui c'è un problema, Severino, che è un problema anche non solo sociale ma anche individuale. Facciamo fatica a dare spazio al silenzio nella nostra esperienza, questo non lo so, ecco. Dico sul piano
di ma c'è silenzio, sai, io credo, certo, bisogna avere un proprio equilibrio e una propria anche un proprio anche equilibrio psicologico, una propria capacità di visione spirituale. Io credo che si possa fare silenzio anche in mezzo alla folla, anche in mezzo
certo.
Ascoltare. E questo è la capacità di ascoltare se stessi, l'ascolto di se stessi.
Che poi è la premessa per la preghiera, se vogliamo.
Premessa per la preghiera. La preghiera è esattamente questa. La preghiera nasce, la preghiera che insomma nasce con intensità, che sei capace di rivolgersi, di parlare verso l'alto, ma anche di parlare ai propri simili e di pregare insieme per i propri simili, nasce esattamente da questo. Balducci, tra l'altro, è aveva una personalità particolare, perché c'è chi dice che nonostante lui fosse eminentemente soprattutto uomo di parola, uomo pubblico, conferenziere, scrittore, ma c'è chi ipotizza, e credo non ha torto, anche una dimensione mistica sua, cioè che proprio da questa sua attitudine spirituale e mentale nascesse poi questa immersione nella storia, nella vita pubblica, nei fatti della vita.
È molto interessante questo. Per chi ha avuto la fortuna di conoscere Ernesto Balducci, porsi questa domanda, no, sulla dimensione mistica, che sembrerebbe molto lontana, ecco, da quella che era la figura di Balducci pubblica.
Poi d'altra parte è una sua attitudine, anche fisica. Se uno se lo ricorda, lui quando per esempio presenziava, a un certo punto può essere semplicemente un'attitudine come un'altra, però chiudeva gli occhi, si metteva le
concentrazione,
mani,
mezzo
agli occhi si concentrava e quasi ruminava, ascoltava, c'era un suo, come se seguisse un suo ritmo.
Allora torneremo a parlare di Ernesto Balducci, adesso purtroppo abbiamo veramente un minuto.
Di Fausto Titan Guareschi, questa esperienza nelle culture, nella spiritualità orientale, che è una dimensione che è interessante conoscere, una storia interessante conoscere, che anche padre Bernardo ospita con grande piacere.
Allora, Severino, siamo un po' fuori dai tempi che ci sono dedicati, però solo un minuto per chiedere un tuo parere. Adesso ci rituffiamo nell'attualità più stretta. Si legge per esempio sul Corriere il grido d'allarme che arriva dall'Ucraina. Insomma, i russi sembrano finalmente, per qualcuno purtroppo per altri, andare verso una vittoria militare, e dalla parte appunto ucraina si invoca un aiuto militare che attualmente è del tutto insufficiente. Ecco, una tua battuta su quello che è l'evoluzione più di queste ultime ore della guerra e gli sviluppi che ci saranno, insomma, ma proprio 30 secondi se possibile.
30 secondi, io direi, non mi voglio esprimere sugli aspetti strettamente militari, perché poi su questi sono versioni controversi. Io direi che prima si va alla pace meglio è, ma ritornerei sul punto che non può non essere una pace giusta. Pace giusta vuol dire che naturalmente deve essere fatta su basi realistiche, ma non può essere punitiva nei confronti del popolo ucraino, che deve vedere rispettata la propria dignità e la propria sovranità. Vediamo in che forma, vediamo con che compromessi, ma questa è la sostanza, perché alla fine, anche in tutti questi dibattiti che vengono fatti, che spesso sono dibattiti su tra posizioni estreme, dibattiti urlati che non aiutano a capire, alla fine a un punto bisogna tornare che questa occupazione e questa invasione e questa guerra non andava iniziata, e chi l'ha iniziata non può essere premiato, anche se non può essere umiliato. Quindi lì va trovato un punto di incontro che come dire,
non facile,
raggiunga un compromesso, ma che non sia né premiante nei confronti dell'aggressore, anche se l'aggressore deve avere una via d'uscita naturalmente, e che non umili la dignità e l'autodeterminazione del popolo ucraino. Quella è, alla fine sempre lì si torna, e insomma i grandi diplomatici, i grandi politici possono fare tutte le, ma questo è il punto, e da questo io penso che non si possa. Poi naturalmente le posizioni militari sul campo spesso dettano leggi e dettano condizioni, su questo non c'è dubbio, però mi pare la questione di fondo, ecco, che in questo dibattito spesso confuso, spesso acceso, spesso fanatizzato che c'è su questa questione, che non può piacere fatto in questa forma. Io, se posso fare una piccola citazione non mia personale, del convegno di testimonianze, noi abbiamo fatto una tavola rotonda davanti a 50 ragazzi che hanno ascoltato per 3 ore e hanno visto 4 persone con 4 posizioni diverse che civilmente, senza mai alzare i toni, hanno espresso la loro diversità di sensibilità.
Manderemo questa registrazione alla RAI, così chissà che non ti invitino. Ok, grazie mille davvero a Severino Saccardi, direttore di testimonianze. A risentirci presto.